Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Dice l'Apostolo Paolo, nella lettura che abbiamo fatto oggi, Cristo è venuto per annunciare pace a noi che eravamo vicini, pace a voi che eravate lontani, e così colmare in se stesso quel velo di inimicizia che c'era. Ecco, perché c'era questo velo di inimicizia? C'era perché Dio, per preparare la strada a suo figlio, aveva dovuto dare al popolo ebraico la legge. Aveva quindi dovuto scegliere un popolo che era al di sopra degli altri, ed era al di sopra degli altri per un motivo, perché il suo capostipite Abramo aveva capito, magari non subito in modo perfetto, ma aveva capito che bisogna dare culto a un solo Dio e che non ci possono essere tanti dei. Quindi Dio prende Abramo, da lui trae un popolo e a questo popolo dà la legge. La legge che serve a tenere questo popolo staccato da tutti gli altri, in modo che questo popolo non si potesse contaminare con le idee errate su Dio che ci potevano essere nelle varie religioni del tempo. Il popolo si è contaminato lo stesso, ma avendo la legge ha potuto superare tutte le sue crisi, tutte le volte in cui i suoi re si sono dati a culti stranieri e hanno preferito la pace secondo la mentalità del mondo al culto di Dio. Ecco, la legge ha permesso di fare questo, ma per fare questo la legge ha dovuto separare il popolo di Israele da tutti gli altri popoli, ha dovuto fare un popolo speciale. Cristo però non doveva venire soltanto per Israele, doveva venire per tutti, e per questo l'Apostolo spiega che con la venuta di Cristo si fa pace tra quelli che erano lontani, i pagani, e quelli che erano vicini, cioè gli ebrei. Ecco come si produce questa pace. Si produce perché al principio della legge subentra un nuovo principio, che è quello della fede. È nella fede in Cristo che viene superata la legge, non tanto nella prassi della Chiesa. Noi sappiamo che gli uomini hanno bisogno di regole, e ne hanno bisogno alcuni di più, altri un pochino di meno, ma se noi ci facciamo illuminare dalla fede in Cristo, questo bisogno diventa sempre di meno. Quando noi ci allontaniamo, ci sono le regole della Chiesa che ci riportano verso Dio. Ecco, dicevo, la fede, e il Vangelo di oggi ci parla proprio della fede. Dice il Vangelo di oggi, c'è un uomo, si chiama Gairo, che è un arcisinagogo, che è più o meno quello che nelle chiese ortodosse oggi si chiama starosta, nelle chiese in lingue slave o anche mi pare romena, e si chiama, mi pare, protoepitropo nelle chiese greche. È il primo esponente laico della Chiesa da noi. Così nella sinagoga c'era un capo laico che era l'arcisinagogo, era quello che gestiva materialmente la sinagoga e che quindi si occupava delle cose amministrative, e insomma era una carica importante. Non si occupava direttamente del culto o della predicazione, tranne magari qualche caso, però aveva un ruolo di così sovrintendenza da un punto di vista amministrativo. Ecco, l'arcisinagogo Gairo va da Gesù perché sua figlia sta morendo una bambina di 12 anni. E mentre Gesù sta andando verso la casa di quest'uomo, ci dice l'Evangelista che lui è pressato tutto intorno dalla folla, e a un certo punto una donna che da 12 anni, anche lei, c'è sempre questo numero 12, come sono i 12 apostoli, da 12 anni anche lei soffriva di questo flusso di sangue, perché era a quanto pare una forma di emofilia, questa donna si avvicina a lui e gli tocca l'orlo della veste. Subito, quando lei tocca l'orlo della veste di Gesù, viene guarita. E Gesù si ferma e dice: qualcuno mi ha toccato. E San Pietro giustamente dice: Signore, ci sono tutti quanti intorno a te, la folla ti pressa, che vuol dire qualcuno ti ha toccato? Certo che qualcuno ti ha toccato, ti toccano tutti. E questo è il senso di quello che dice San Pietro. E il Signore dice: no, ma qualcuno mi ha toccato perché ho sentito una potenza che usciva da me, cioè qualcuno mi ha toccato intenzionalmente perché voleva qualcosa. E a questo punto la donna, capendo di essere stata scoperta da lui, decide di fare questa cosa, si prostra davanti a lui e spiega davanti a tutti che cosa ha fatto e perché. E non è una cosa semplice quello che fa questa donna, perché in realtà lei ha fatto un'azione che dal punto di vista della legge era proibita. Punto primo, perché Gesù era un rabbi, era considerato quello che oggi, per gli ebrei di oggi, sarebbe un rabbino, un maestro, uno che predicava, e quindi per lui valevano le regole che normalmente valgono in questi casi. Nessuna donna può toccare un rabbino ebreo se non sua moglie. E quindi già qui lei aveva fatto una piccola infrazione. Come il rabbi non deve mai rimanere solo con una donna che non sia sua moglie. E anche qui Gesù ha fatto delle infrazioni, ma queste sono sue. Qui si parla della donna. La donna quindi ha toccato il maestro. Non solo, ma lei soffriva di questo flusso di sangue, quindi era, dal punto di vista della legge, come loro leggiamo nel libro, sia nell'Esodo che nel Levitico, era impura. Quindi qualsiasi cosa lei toccasse diventava impuro, perché secondo la legge, quando una persona perde sangue, o per via naturale, o perché si è tagliata, o per qualsiasi motivo, diventa impuro, e qualsiasi cosa che tocca è impura. Perché? Perché gli ebrei avevano un'idea molto, soprattutto in antico, avevano un'idea molto materialista della vita, e pensavano che in qualche modo il sangue fosse legato all'anima. Tanto è vero che nella legge si dice: non mangerai un animale con la sua anima, cioè con il suo sangue. Quando si mangia un animale, prima, secondo la legge, l'ha fatto uscire tutto il sangue. Non semplicemente non si mangia un animale vivo, ma non si mangia neanche un animale che ha in sé il sangue, quindi un animale per esempio morto per soffocamento non si può mangiare. E questa è una delle regole a cui gli ebrei erano tantissimo legati, tanto è vero che è una delle pochissime regole che vengono date ai pagani che diventano cristiani, dal Concilio di Gerusalemme. Perché questa cosa del sangue per gli ebrei era veramente importante. Quindi questa donna, che ha un flusso di sangue e quindi è impura, tocca il maestro e si ritrova a raccontare questa cosa che, ripeto, non sarà stata facile da raccontare. Lui però non si scompone neanche un po', e anziché rimproverarla perché ha fatto questa cosa, gli dice: vai figlia, la tua fede ti ha salvato. Quindi non è stata una magia che usciva dal suo corpo, non era semplicemente il fatto che quelli erano i suoi vestiti e quindi avevano una qualche virtù terapeutica di suo. Semplicemente lei era stata salvata per la fede con cui aveva toccato quei vestiti. E allo stesso modo, quando viene detto al Signore che quando viene detto al capo della sinagoga che la figlia è morta, il Signore si rivolge a lui e gli dice: non temere, solo abbi fede e sarà salvata. E nello stesso modo questa bambina viene salvata per la fede. Se i genitori non avessero avuto fede in lui, non l'avrebbero più fatto entrare in casa e avrebbero lasciato perdere. Invece si fidano di Dio e portano il Signore dentro la stanza dove c'è la bambina. Ecco, c'è una vecchia storiella araba sulla fede. E questa dice: c'è un uomo che si trova nel deserto. Nel deserto, dopo aver viaggiato, trova finalmente un'oasi, si ferma e per prima cosa, perché è un uomo molto religioso, si mette a pregare. Poi, finito di pregare, va al pozzo dell'oasi perché vuole prendere l'acqua, però non c'è un secchio. Non c'è un secchio, lui cerca tra le sue cose se c'è qualche modo per farsi un secchio e tirare sull'acqua, però non riesce a trovare nulla. Passa il tempo, lui è lì e non sa come fare, tanto che a un certo punto si siede da una parte sconsolato e dice: vabbè, mi toccherà morire di sete se non arriva qualcuno a prendere l'acqua. In quel momento l'uomo vede un uccellino che si posa sul bordo del pozzo, cinguetta, e uno zampillo d'acqua sale su dal pozzo come una fontana, e l'uccellino beve l'acqua e poi va via. E quest'uomo rimane un po' esterrefatto e dice: come, Signore, io sono venuto qui, per prima cosa ho pensato a pregare per ringraziarti di aver trovato quest'oasi, e tu mi fai morire di sete mentre questo animale irrazionale viene e tu gli dai da bere. E Dio gli risponde dicendogli: guarda che quell'animale irrazionale è venuto e mi ha chiesto da bere. Tu invece, sì, tanto bravo, hai fatto le tue preghiere, ma non mi hai chiesto da bere. Tu hai pensato di prendere l'acqua da solo. Prendila da solo. La storia che cosa vuol dire? Vuol dire che la fede è una cosa che sta sulla linea di confine tra quello che noi possiamo fare e quello che Dio può fare. La fede è strettamente legata, sono tre le virtù di cui parla San Giovanni il teologo nella sua prima lettera: sono la fede, la speranza, l'amore. Ne parlano San Giovanni il teologo, ne parla San Paolo soprattutto. Ecco, queste tre virtù sono strettamente legate tra di loro, tanto che se ne manca una, mancano per forza anche le altre due. Se uno non ha la fede, non può avere vera speranza e vero amore. Se uno non ha speranza, non può avere vera fede e vero amore. Se uno non ha vero amore, non può avere nemmeno vera fede e vera speranza. L'uomo che si trova lì, ci dice questa storiella, gli manca veramente la fede, perché se lui avesse la fede vera, avrebbe chiesto a Dio di dargli l'acqua e Dio gliel'avrebbe data. Ecco, così più o meno è quello che succede nel Vangelo di oggi. La donna si avvicina a Cristo perché ha una fede vera. Lei sa che tutto quello che ha provato nella sua vita con i medici è andato male. L'Evangelista Luca, ricordiamoci che è un medico, è considerato un po' il santo patrono dei medici. E quindi lui gli fa la frecciatina ai medici che prendevano soldi così alla gente senza guarire. Perso, dice, tutti i suoi averi, e però non era stato possibile guarirla. E però noi sappiamo che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Il Signore dice ai Suoi discepoli: se voi aveste fede quanto un granellino di senape, direste a quella montagna: spostati da qui a lì, e la montagna si sposterebbe. E al figlio del lunatico dice: tutto è possibile per chi crede. Ecco che noi però nella nostra vita di tutti i giorni tante volte ci succede di chiedere a Dio delle cose che poi non si avverano. E questo perché succede? Perché evidentemente non abbiamo abbastanza fede. O non abbiamo abbastanza fede nel chiedere, oppure non abbiamo abbastanza fede nel capire che le cose che Dio ci dà di suo sono il meglio per noi. Non dovremmo mai chiedere a Dio le cose che desideriamo, non dovremmo chiedere a Dio le cose che sono giuste per noi, e quelle Dio ce le darà. Le cose che desideriamo non è detto che siano giuste per noi, e quindi non sempre è utile chiederle. C'è anche il rischio che si avverino e poi le conseguenze non ci piacciono. La vera fede appunto è quella di questa donna, che si comporta in un modo che è totalmente contrario a quelle che sono le regole della legge, ma lo fa non per disprezzo della legge, lo fa perché in lei c'è un sentimento che è superiore alla legge, più puro. La legge è modellata sull'uomo, è modellata sulla nostra carne e sulla nostra carnalità. La fede no, la fede è una cosa più alta. Quindi per questo questa donna può andare contro la legge, perché sostituisce la legge con una cosa più alta. Non dobbiamo fare l'errore di sostituire invece la legge con una cosa più bassa, che sono i nostri desideri, o peggio ancora sostituire la fede con i nostri desideri. Quindi ecco, Dio ci ha fatto questo dono. Tramite Gesù Cristo ci ha dato la possibilità di andare al di là della legge e quindi di superare questa inimicizia che Dio era stato costretto a mettere tra il suo popolo e gli altri popoli. Noi cristiani siamo un popolo, noi siamo il nuovo Israele. Israele non secondo la carne, non secondo la discendenza di Abramo, non secondo la circoncisione e non secondo la legge. Noi siamo Israele secondo la grazia e la fede. E gli altri popoli non sono separati da noi. Quelli che non sono dentro la Chiesa, noi non li consideriamo, tra virgolette, nemici. Certo, noi dobbiamo stare attenti a non contaminare la nostra fede con quelle che sono le idee religiose degli altri. Però per fare questo noi non abbiamo bisogno della legge che ci separa dagli altri. Noi abbiamo bisogno della fede che ci aiuta ad accogliere gli altri e a invitarli a entrare dentro la Chiesa. Il popolo di Israele non ha mai predicato fuori. Sì, c'erano alcuni che diventavano ebrei, ci sono ancora, però sono eccezioni. Invece il popolo del nuovo Israele, la Chiesa, parte proprio dalle parole di Cristo quando ai suoi discepoli dice: andate e ammaestrate tutte le nazioni, perché il messaggio del Cristo è il messaggio della fede, è rivolto a tutti, non è rivolto a un popolo solo, non è rivolto soltanto a un gruppo etnico particolare, è rivolto a un gruppo spirituale, perché Dio, come dice l'Evangelista, come si legge nel Vangelo secondo Giovanni, Dio è spirito e vuole essere adorato in spirito e verità. Dio è spirito e cerca questi adoratori. Non cerca un culto secondo la carne, cerca anzi un culto come quello dell'emorroissa, che a volte paradossalmente va contro la carne, contro il modo carnale di vedere la fede. Io l'ho detto tante volte, la fede cristiana non deve essere, noi non la dobbiamo considerare come una cosa consolatoria, come un piccolo rifugio in cui stiamo, che ci fa stare bene, che ci fa, come dire, ci mette in pace con noi stessi. Il Dio non è venuto nel mondo per la pace, è venuto per seminare la discordia, dice il Signore, per separare il padre dai figli e i fratelli. Perché? Perché la fede è una cosa che va al di là della pace secondo le ragioni del mondo. Noi dobbiamo imparare da questo Vangelo, in genere da tutto il messaggio cristiano, che le ragioni del mondo sono adatte alle persone del mondo. Noi abbiamo una morale che è superiore, abbiamo un credo che è superiore. Non vuol dire che noi siamo, autorizzati a trasgredire perché dobbiamo rispondere a Dio e non al nome. Vuol dire che quello che Dio chiede a noi è di più di quello che chiede agli uomini. Il Signore disse, avete letto che è stato scritto, amerai il tuo fratello e odierai il tuo nemico, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Il Signore ha detto, chiunque chi uccide un uomo è reo, si è messo a morte. Io vi dico, se uno già ha detto stupido il suo fratello, è reo di morte. E il Signore ha detto, se uno non commettere adulterio, io vi dico che già se uno desidera la donna di un altro, anche senza riuscire a farlo, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Quindi noi siamo chiamati a una cosa che è al di sopra della legge. La legge si limita a azioni che noi possiamo commettere. La fede invece ci dice che queste azioni noi non le dobbiamo neanche pensare, non ci dobbiamo arrivare neanche vicino. Quindi è una cosa più grande, è una legge anche più difficile da seguire. Eppure questa legge più difficile da seguire sembra strano, ma ha conquistato il mondo più della legge facile. Ha conquistato il mondo nel corso dei secoli e noi siamo cristiani per questo, perché questo messaggio, per qualche motivo paradossale, è riuscito a essere predicato dovunque ed è arrivato quasi in ogni luogo della terra. Quindi quando noi ci sentiamo dire le parole abbi fede e sarà salvata, come nel nostro Vangelo, lo dobbiamo applicare a noi stessi. Abbi fede e sarai salvato vuol dire che la prima cosa che Dio ci chiede è la fede, non ci chiede le osservanze, quelle vengono da noi, quelle devono venire da noi, perché se no non è vera fede quella che noi abbiamo. Ma Dio ci chiede prima di tutto di essere al di sopra di quello che è stato chiesto alle nazioni della terra, al di sopra di quello che è stato chiesto allo stesso popolo di Israele. Questo velo dell'inimicizia, se ci pensate, è stato tolto quando il Signore ha rivolto non solo agli ebrei, ma a tutti le parole che noi troviamo nella legge quando dice lui siate perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Queste sono parole che non sono rivolte soltanto al popolo ebraico, sono rivolte a tutti, sono prese dalla legge, perché la legge era un'ombra, era un modo con cui il Signore cominciava ad annunciare il suo messaggio prima di renderlo perfetto in Cristo Gesù. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.